Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 marzo. La notizia fondamentale della giornata di oggi ovviamente riguarda la risoluzione dell'ONU che decide ieri su proposta di una decina di paesi fuori dal Consiglio di sicurezza e è approvata dai 14 membri del Consiglio di sicurezza con l'astensione degli Stati Uniti, motivo per il quale non esercitando il veto passa alla risoluzione dell'ONU, che si richiede fino alla fine del Ramadan cessate il fuoco a Gaza e si chiede anche il rilascio degli ostaggi, non si condanna Hamas per quello che è un'organizzazione terroristica e non si vincola il cessate al fuoco al rilascio degli ostaggi. Su questa risoluzione, che peraltro risoluzioni simili sul cessate il fuoco le aveva fatte anche gli Stati Uniti, ma non erano passate per i veti degli altri, beh, insomma, gli Stati Uniti decidono di accettarla e in questa maniera passa quindi l'idea, così come è passata attraverso il Tribunale dell'Aia, cosa che mi sembra che in pochi oggi riescono a scrivere, è che il problema è Israele e tutto nasce da Israele. Vedete, oggi a parte Fiamma Nierenstein sul giornale, tutti sono ben contenti, bene, abbiamo fatto bene a finire, a mettere questo puntino contro il tremendo Bibi Netanyahu, contro il genocidio, perché la cosa è straordinaria, no? Se è un genocidio, come ci si può opporre a bloccare un genocidio, no? Il percorso logico è sempre quello: il 7 ottobre non esiste più, Israele non è un paese attaccato, l'Israele non è come l'Ucraina che è attaccato dai russi, perché in realtà Hamas non sono i russi, ma sono molto peggio dei russi, va bene? E quindi se Israele sta commettendo un genocidio è normale che l'ONU si occupi di bloccare il genocidio e poi sì, c'è questo dettaglio che ci sono 130 persone ancora in mano ad Hamas che ha preso dalle loro case e iniziato per primo questa guerra, ma quelle robe lì contano fino a un certo punto, quindi io posso chiedere il cessate il fuoco agli israeliani, ma non posso obbligare Hamas a restituire quelli che loro hanno strappato dalle loro case, ma vi rendete conto? Certo, è ovvio che non ce ne rendiamo conto, perché a pensare in maniera così estremistica, secondo alcuni, secondo me in maniera così lineare, siamo Fiamma Nierenstein, io e pochi altri, perché il 99% delle persone che dicono vabbè, ma no, i bambini uccisi, certo che ci sono i bambini uccisi, certo che ci sono le donne uccise, certo che questo è uno scandalo, certo che è tremendo. Certo è che i numeri ce li dice soltanto Hamas, certo è che è partita Hamas, certo che usano i bambini per fare da scudi umani, certo che usano le donne per fare da scudi umani, certo che si muore di fame, si muore perché non c'è l'acqua, perché non l'hanno costruito infrastrutture e acque quando con miliardi potevano rimettere a posto quel paese e non l'hanno fatto, va bene? Però è del tutto evidente che la politica è una cosa più complicata rispetto alla giustizia. Io non sono un uomo di politica, sono un uomo di giustizia. E la questione di giustizia è che quello che è successo ieri, come mi ha detto Crosetto, anche se non nella stessa identica maniera, dovrebbe presupporre, per esempio, io lo voglio rendere ancora più, come possiamo dire, esplicita, mi dovete spiegare, voglio sapere da tutti i commensali che sono qua in questa zuppa, per quale cazzo di motivo l'ONU non chiede all'Ucraina di smettere di difendersi e in cambio chiede alla Russia di lasciare i territori occupati. Ma anche se non li lascia i territori occupati del Donetsk, comunque l'Ucraina deve smettere di difendersi. Ma vi sembra? Cioè, il punto fondamentale forse non vi è chiaro, forse non è chiaro, vi deve arrivare una cazzo di bomba sotto il culo per rendervi conto che esiste un problema che si chiama fondamentalismo islamico, dove donne, gay, bambini, uomini non sono trattati come da noi in Occidente, e questo fondamentalismo islamico che si chiama Hamas, si chiama ISIS, si chiama Al-Qaeda, si chiama Califfato, si chiama bestie che vanno in un posto e uccidono 140 persone e li sgozzano come è venuto l'altro giorno. Come non fate a capire che è un filo rosso che lega tutte queste cose? Come è possibile non capirlo? Noi attacchiamo Hamas, noi per interposta persona. Scusate, Noi attacchiamo Hamas perché difendiamo l'Occidente. Noi attacchiamo i bastardi che uccidono dell'ISIS perché difendiamo l'Occidente. Appena, dice Gaiuzza, cominceranno a sgozzarci a casa nostra, forse la gente aprirà gli occhi. Noi abbiamo dei parlamentari del nostro Parlamento che chiedono giustizia, nel senso che non siano incarcerati tre presunti terroristi palestinesi che sono stati beccati e che non vogliono mandare estradare in Israele perché lì in quelle carceri non si è trattati in maniera umana. Mentre invece oggi, a Torino, è morta un'altra persona, la ricorda Mattia Feltri, un ragazzo di 31 anni che voleva uccidere il padre, ma non perché fosse un folle omicida, ma perché era un pazzo, uno che ha dei problemi psichiatrici, è rimasto in carcere e si è suicidato a Torino. Invece noi siamo un paese civile, questo ragazzo mi sembra che sia sudamericano, si è suicidato, e noi abbiamo nelle nostre carceri, che sono così, con le guardie penitenziarie che fanno il fattibile, ma sono poche, le carceri fanno schifo e sono diventate una specie di residuo dei problemi che non riusciamo a risolvere. Si è suicidato un'altra persona, 31enne, uno ogni 3 giorni, ma noi non li mandiamo in Israele perché lì li condannano. Oggi Giuliano Ferrara, in maniera un po', diciamo, verbosa, non così chiara come mi piace a me, cerca di avere le posizioni delle fiamme, cioè del rischio e del brutto clima che si sta creando nei confronti di chi difende il proprio territorio come Israele. E nel frattempo Repubblica invece parla di allarme ISIS in Europa e Macron tende la mano a Putin, in maniera un po' erratica la politica di Macron, perché dice sulla politica per combattere il terrorismo dovremmo essere alleati. Foto di De Caro, diventa un casino questa roba di De Caro, il sindaco, la sorella del boss non c'entra con la mafia. E Emiliano, intervistato dal Fatto, dice: volevo difendere De Caro alla città, parlo sempre così, insomma, non mi prendete troppo sul serio, ci può anche stare, francamente. Io, conoscendo Emiliano, penso che lui effettivamente sia quella roba lì che parla in quella maniera. Però la cosa più bella, più stupenda, più incredibile della giornata è la difesa che fa Travaglio di Emiliano. Travaglio difende Emiliano in queste assemblee infuocate. Sta parlando delle assemblee infuocate di Bari Vecchio. E tour nelle piazze, De Caro è un pesce fuor d'acqua. Sta parlando del periodo in cui era assessore, quindi in quelle assemblee infuocate, in quei tour nelle piazze, De Caro è un pesce fuor d'acqua. Era l'assessore, vabbè, è un pesce fuor d'acqua, mentre l'ex PM, cioè Emiliano, all'epoca sindaco di Bari, conosce tutti. Michele lo sbirro, privato della scorta, appena lasciata la toga, copre con le sue spalle larghe quelle gracili di De Caro. Ma come cazzo scrive? Intanto stupendo era nella sua scrittura. Come si chiama Travaglio? Oggi devo dire imbarazzante, gliel'avrà scritto qualcun altro. Comunque, Michele lo sbirro, privato della scorta, appena lasciata la toga, copre con le sue spalle larghe quelle gracili di De Caro. Vabbè, questa è figura fantastica, retorica delle scarpe larghe, delle spalle larghe di Emiliano che coprono quelle di De Caro, è per giustificare che Emiliano parlava con i boss e diceva che non si doveva fare casino e che De Caro era uomo suo. Se questo, secondo voi, fosse avvenuto in una giunta di centrodestra, come avrebbe parlato di spalle larghe, gracili spalle, come avrebbe parlato Travaglio a ruoli invertiti? Nel frattempo Filippo Facci racconta come questa legge per lo scioglimento dei comuni, da cui parte tutto il casino, ne ha visti sciogliere 379, ed è una legge assurda perché è una legge che la stessa sinistra non vuole cancellare, poi quando ne è vittima lei urla come si dice, allo scandalo. Che cosa dice Libero invece, e La Verità non lasciano perdere. Memoria a rate di De Caro perché non si ricorda nulla, dice Libero, e La Verità dice: la trattativa PD mafia è una faida a sinistra, perché si sostiene che De Caro non sia stato molto contento di come è stato difeso, e ce credo, da Emiliano. La Meloni nel frattempo entra, diciamo, pesantemente nelle dichiarazioni politiche diciamo del centrodestra, perché dice una cosa giustissima in questo caso la Meloni, e dice: caro Salvini, dividerci è l'unico favore che possiamo fare alla sinistra, stiamo attenti perché facciamo casino. Carmen Boni Bonanomi. Non ammetto che un ex magistrato parli così, le parole hanno un peso, sono d'accordo con quanto dichiarato da Gasparri ieri sera. Intanto il silenzio assordante della sinistra in merito. La stampa, ovviamente questa polemica tra destra, tra Meloni e Salvini, la rende diciamo tema fondamentale. Sul fronte della guerra ucraina stanno partendo i missili supersonici o ipersonici, come diavolo si chiamano, che hanno la caratteristica di non essere intercettabili dalla contraerea, e il punto fondamentale è, dice il quotidiano nazionale, che questa roba qui può aumentare la tensione e di molto nella UE e nella NATO. Nel frattempo c'è questa cosa incredibile della Vestager, la commissaria geniale, quella che fece quel gran casino sulle banche italiane che non gli permise di essere aiutate, le fece fallire, poi la Corte europea, la Corte di giustizia europea disse che fece una cazzata, la stessa cosa la sta facendo su ITA, ma tanto a lei non importa niente perché avviene la cazzata, muore la società e se ne avvantaggia qualcun altro. ITA si sarebbe dovuta fondere con Lufthansa, ieri fanno sapere dopo 6 mesi dalla comunicazione che non si può fare, ci vogliono altre condizioni che perdano degli slot sia ITA sia Lufthansa, cioè diventino ancora le due società ancora più piccole. Quindi la tesi di Vestager è: ammazziamo questo pulcino che sta nascendo, e se lo ammazziamo può nascere una follia. Pensare che noi siamo in mano alla Vestager, non perché io sia contro la concorrenza, io sono stra favorevole alla concorrenza, ma siamo gli stessi che godono quando si ammazza Google, Apple e quando gli facciamo multe miliardarie. Sappiate che se noi diamo questo potere alla politica, poi diamo anche il potere alla politica di dire: guarda ITA, tu c'hai troppi slot all'allinata insieme a Lufthansa, ne devi diminuire 2 o 3. Magari questa roba qui poi va ad aiutare, non so, per esempio i francesi, no, che sono i grandi lobbisti in questo momento contro la fusione. Comunque questa storia incredibile, cioè che non ci fanno fare la fusione ITA Lufthansa, ed è la miopia di guardare così nel mondo. C'è il mondo che vive di grandi compagnie, che siamo fottuti. Ma chi cazzo viaggia con ITA Lufthansa? Se voi siete dei miliardati, viaggiate con ITA Lufthansa o vi prendete una Qatar, un Emirates che c'ha gli A380? Cosa fate? Cosa fate? E noi stiamo lì, c'è una rotta di più, una rotta di meno. Cioè, se vuoi rendere competitiva questa Europa, ci sono due società europee che si vogliono fondere e tu gli rompi i coglioni. Toc toc! Ma hai capito dove va il cazzo di mondo del trasporto aereo? No, non l'ha capito. La Vestager probabilmente si prende il suo aeretto con le sue 15 macchine di scorta, non si è resa conto come l'Asia ci sta fottendo. E lo stesso modo in cui ci fotte sulle auto, lo stesso modo su cui ci fotte col fotovoltaico, con l'elettrico, e adesso un'azienda che poteva essere europea, un campioncino, neanche un campione, dove gli girano le palle francesi, lo capisco, ma fa un altro campione, niente. Andiamo a controllare l'INATE. È come se oggi Xi Jinping deve fare una fusione della tecnologia e dice: ma magari quel microchip insomma crea e lede un po' la concorrenza a Shenzhen. Ma come si fa? Vabbè. Nel frattempo passano i test psicoattitudinali per le toghe, dice il Messaggero in apertura di pagina. Valentino si ferma, non ci saranno le sfilate a giugno a proposito di cose che funzionano, perché perde il direttore creativo e non riescono a sostituirlo. Les Echos oggi in prima pagina parla dei conti francesi, dice che la Francia sul deficit è il cattivo studente d'Europa. Certo, dopo l'Italia, ma nel 2023 il suo deficit è salito a 55,6%, è il peggiore dopo l'Italia di quello d'Europa. Infine il Sole 24 Ore oggi fa un pezzo interessante per i cassettisti, cioè quelli che hanno soldi da tenere nel proprio cassetto e da risparmiare, cioè quei titoli che rendono il 10%, una roba pazzesca, sono i dividendi delle banche, 4 banche che rendono il 10%, Poste, Mediolanum e Enel, mi sembra siano i titoli che seguono, che danno un sacco di soldi. Cioè voi investite in queste azioni, vi prendete il rischio che le azioni salgano e scendano, ma al prezzo a cui le comprate voi, se dovessero essere confermati i dividendi, sarebbero intorno al 10%. Elisabetta, Nick, quando ci saranno le prenotazioni per la ripartenza di Bari? Beh, la ripartenza a Bari sarà il 12 e 13 luglio, e le prenotazioni partiranno un po' più in là. Bene, che altro vi volevo dire? Niente, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo, come si dice, con la zuppa di domani.